Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Gesù disse: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Come ho detto anche domenica durante l'omelia, il cammino cristiano è un cammino di fede che implica una crescita progressiva nella comprensione di quello che Dio ha fatto per noi, di quello che Dio ci ha insegnato, di quello che noi siamo e di come viviamo davanti a Lui. Forse senza rendersene conto, noi riteniamo che quando crediamo che Gesù è figlio di Dio, che Dio è Trinità, crediamo nei sacramenti, pensiamo di avere capito tutto della fede cristiana. Ma così non è. Cioè il nostro cammino di conoscenza è un cammino progressivo, continuo, costante. Ma questo vale in tutti gli ambiti del sapere umano. Se noi diamo così uno sguardo sintetico sulla storia dell'umanità, vediamo come faticosamente siamo usciti dalle caverne, dalle foreste e piano piano abbiamo compreso sicuramente alcune cose dal punto di vista filosofico e in questi ultimi 200 anni dal punto di vista scientifico. Dall'inizio del secolo scorso, non so chi era questo scienziato, cioè ormai abbiamo capito tutto, no? E invece siamo ancora al di là di aver capito come veramente stanno le cose. Quindi il modo di conoscere dell'uomo è un modo progressivo. Quando sono stato all'ospedale, ultimamente ho avuto questa immagine di un uomo con una candela in mano, con una luce, che cammina dentro le tenebre. A volte invece di avere una candela ne ha due. A volte ne ha tre, però è sempre dentro quel chiaro oscuro. E il cammino serve ad aumentare queste luci e a farci vedere in maniera sempre più nitida quello che ci circonda. Questo vale anche per la nostra stessa persona. Nemmeno noi sappiamo esattamente come siamo fatti, come siamo combinati. Ce ne accorgiamo nei momenti critici. Ce ne accorgiamo delle difficoltà che ci trovano spesso e volentieri impreparati ad affrontarle. Ora, il Signore sa tutto questo e anche il Vangelo ci parla di questa difficoltà. Ieri nel Vangelo di San Giovanni si ricordavano due apostoli, Tommaso e Filippo, che fanno delle domande a Gesù e Gesù un po' sbalordito dice: ma com'è? Da tanto tempo che sono con voi e ancora tu non hai capito chi sono. E così Tommaso dice: ma no, non sappiamo dove vai. Ma come dice non sappiamo dove vai? Non sappiamo qual è la via. E questa sera un altro, sempre stesso capitolo, Giuda. Ma come mai dice non ti devi manifestare al mondo ma solamente a noi? Ma Gesù si è manifestato al mondo, no? Però noi non pensiamo che quella sia una manifestazione piena, la più profonda, la più sicura, che è una luce talmente abbagliante che non ci fa nemmeno vedere. Quando noi contempliamo il crocifisso, contempliamo la piena e più grande manifestazione di Dio. Solo che bisogna vederla, bisogna capirla. E così la domanda di Giuda, ma come mai non ti manifesti al mondo, ma devi manifestarti a noi? Perché Gesù sta parlando di un'altra manifestazione. Sta parlando della sua manifestazione interiore, quella attraverso la quale si vuole comunicare direttamente alle nostre anime, nelle nostre intimità. Quindi c'è una manifestazione esterna, visibile, attraverso dei segni, dei simboli, di cui anche parlava la prima lettura. Quando questi cittadini di Licaonia si accorgono che attraverso Paolo e Barnaba si compie un evento così straordinario, dicono: ma qui c'è Dio, qui si sta manifestando Dio attraverso questa guarigione, e volevano appunto addirittura svolgere dei riti, offrire dei riti, adorarli, mettersi in ginocchio davanti a loro. Chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes. Quindi c'è un modo di manifestarsi di Dio che è oggettivo, universale, uguale per tutti e che richiede l'assenso della fede da parte di tutti. E il contenuto della fede è uguale per tutti. In questo crocifisso, se noi scorgiamo l'amore di Dio, abbiamo la fede. Se non scorgiamo l'amore di Dio, non abbiamo la fede. E così nel sacramento dell'Eucaristia, se noi crediamo che Gesù si rende presente anche qui stasera per noi, abbiamo la fede. Se non ci crediamo, non abbiamo la fede. Ma poi c'è un'altra manifestazione, che è quella più profonda, è un po' quella luce di cui vi parlavo prima, che si amplia, diventa luminosissima, diventa quasi un sole che splende nelle tenebre del nostro cuore, e che è la sua presenza personale. Se vogliamo capire bene la differenza, possiamo pensare anche all'apparizione di Fatima, no? La Chiesa crede che lì è apparsa la Madonna, i pastorelli l'hanno veduto, il Papa e gli altri non l'hanno veduta, però hanno riconosciuto in questa manifestazione la presenza di Dio che parla nella storia. Tanti adesso si aspetterebbero la stessa cosa per Medjugorje, ad esempio, no? E ci sono delle titubanze. Ma quando anche la Chiesa riconoscesse la presenza di Dio nelle apparizioni a Medjugorje, nessuno di noi sarebbe tenuto a crederci. Così come nessuno di noi è tenuto a credere che la Madonna ha parlato ai pastorelli. Perché l'oggetto della fede, quello a cui noi tutti siamo tenuti, è Gesù Cristo, Figlio di Dio. Le altre apparizioni che ci sono state, che sono forme private di apparizioni, possono essere proposte dalla Chiesa. La Chiesa può garantire che non c'è frode, non c'è inganno, ma noi siamo liberi di crederci, proprio perché si tratta di un'altra manifestazione di Dio, personale, individuale, misteriosa. Quando noi contempliamo il crocifisso, quella non è individuale, personale, misteriosa. Quella è universale, chiara, esterna, e tutti devono piegare le ginocchia di fronte a quella. Allora il Vangelo di questa sera ci dice che se noi abbiamo il coraggio di fidarci di Gesù, se abbiamo il coraggio di amarlo, amarlo però in modo concreto, cioè mettendo in pratica la sua parola, perché l'amore non è sentimento vago, non è euforia, non è eccitazione, non è esaltazione. L'amore è concreto. Mi dice San Paolo, l'amore è paziente, benigno, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Se noi abbiamo il coraggio di inoltrarci dietro a Gesù, con il desiderio di mettere in pratica la sua parola, allora il Signore ci dice che si manifesterà a noi in un altro modo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio, che agisce sempre assieme a Gesù, dice San Giovanni, perché sono una cosa sola, il Padre mio lo amerà. Se uno ama me, ama anche il Padre. Io amo te e il Padre ama te. Noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Vi ho detto queste cose mentre sono presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli mi insegnerà cosa. E questa missione dello Spirito è una missione invisibile. L'unica visibilità dello Spirito Santo sono le opere che si compiono attraverso di lui. Come ad esempio alla prima Pentecoste a Gerusalemme, le persone hanno cominciato a parlare in lingue e poi alcuni hanno fatto dei miracoli e poi i primi credenti sono andati a abitare insieme, sono diventati un cuor solo e un'anima sola. Per sapere se lo Spirito Santo abita in noi, ad esempio possiamo interrogarci e dire: ma io quanto desidero mettere al centro della mia fede la comunione d'amore con chi ho vicino a me? Se uno ha questo desiderio, quello è un segno sicuro dello Spirito Santo. Se uno dicesse: io voglio amare i miei nemici, ci sono delle persone a cui sono antipatico, che mi criticano, che mi torturano, io li voglio amare lo stesso, voglio far finta di niente, non voglio vedere le loro azioni negative nei miei confronti. Quello è il segno sicuro che Dio abita in noi. Non è che dobbiamo aspettarci delle visioni mistiche, non è che dobbiamo aspettarci chissà quali grandi estasi. La vera grande estasi è questa, amare i propri nemici, fare del bene a coloro che ci perseguitano, accogliere la nostra vita così come Dio permette che si svolga, per amor suo. Queste sono le vere grandi estasi del cristiano. Questi sono i veri grandi segni visibili, reali. Perché se io ho sempre vissuto in conflitto con gli altri e a un certo momento non voglio più vivere in conflitto con gli altri, voglio vivere amando gli altri, e chi è che ha cambiato sto cuore? Se io prima non ci riuscivo e adesso ci riesco, chi l'ha cambiato? Lo Spirito Santo in noi. Ecco perché Giuda non capiva, dice: ma come mai tu devi manifestare al mondo? Perché lui non conosceva questa manifestazione. Perché prima della Pentecoste queste manifestazioni non c'erano. La religiosità ebraica consisteva nel mettere in pratica le parole di Dio. Addirittura nell'Antico Testamento c'è scritto che a Mosè, quando scendeva dal monte, gli mettevano un velo sul volto, perché non potevano vedere la presenza di Dio. Era talmente luminoso il volto di Mosè che non poteva neanche essere visto. Nessuno aveva una intimità con Dio come quella di Mosè e dei profeti, solo loro, solo alcune persone prescelte. Ma dopo che si è incarnato Gesù, dopo che Gesù è risorto, dopo la Pentecoste, ognuno di noi è molto, molto più intimo a Dio di quanto lo è stato Mosè. Questo San Paolo lo tratta benissimo nella seconda lettera ai Corinti. Le tavole della legge non sono fuori di noi, dice San Paolo, ma sono dentro di noi e sono scritte non con inchiostro, ma con lo Spirito di Dio. Dio vuole incidere la sua parola nel nostro cuore. Che cosa significa incidere la sua parola nel nostro cuore? San Tommaso dice che ci diventerà spontaneo essere buoni, così come prima ci era spontaneo essere cattivi. Prima c'era spontaneo essere antipatici, adesso diventa spontaneo essere simpatici, amabili, benedicenti. Questo Dio vuole realizzare in noi. Però, lo ripeto, non è facile, neanche Giuda lo capiva, perché è la prima volta. E neanche noi lo capiamo, perché noi purtroppo siamo talmente ingolfati dai nostri problemi. Siamo talmente incalzati quotidianamente. Io tutte le volte che in confessionale dico: ma lei al mattino appena si alza prega? Ma la gente mi guarda sorpresa e dice: ma come faccio a pregare appena mi alzo? Devo fare la colazione, mi devo lavare, mi devo vestire, devo fare questo. Io dico: bene, lei si prende cura del suo corpo ma non si prende cura della sua anima. Ma sì, faccio un segno di croce alla sera. Dico: ma ormai la partita è stata giocata, I giochi sono stati fatti. Come noi al mattino facciamo una bella colazione, prendiamo un bel caffè per poter affrontare in modo energico la quotidianità. Ma Ma come possiamo pensare di affrontare in modo energico, intelligente, spiritualmente valido, efficace, senza pregare? Eppure la maggior parte dei cristiani non solo non hanno tempo, ma non pensano nemmeno che sia necessario. Capite qual è il dramma? Che la maggior parte dei credenti non crede che sia necessario pregare al mattino, che basta fare un segno di croce. Dico, ma che cosa ti serve questo segno di croce alla sera? Mi ricordo di Dio. Vabbè, dopo che ti sei ricordato di Dio, cosa cambia? Cos'è cambiato se ci ricordiamo di Dio o non ci ricordiamo? O se ci limitiamo a fare una preghiera così veloce? Cosa se ne fa Dio delle nostre preghiere? Già lo diceva Isaia, che mi importa dei vostri sacrifici? Ma chi vi ha detto di offrire incenso, tori, capri? Ma chi ve l'ha mai chiesto? Ecco, carissimi, noi adesso ci stiamo preparando a ricordare la Pentecoste, ma ogni Eucaristia è una Pentecoste. In ogni Eucaristia si realizza questa parola. Se mi amate, osservate i miei comandamenti e noi verremo ad abitare con voi. Ecco, il nome di Dio è l'Emmanuele, vuol dire Dio con noi. Ma Dio, se è nel nostro cuore, se noi crediamo, come voi credete, che nel battesimo e nella cresima avete ricevuto la grazia di Dio e la partecipazione alla vita divina, quando viviamo durante la giornata non ci ricordiamo mai che Dio abita dentro di noi. È come essere in casa, avere la madre o il padre in una stanza e lo chiudiamo a chiave e viviamo come se non ci fosse. È chiaro che non è che possiamo pensare 24 ore al giorno in modo diretto, però sappiamo che c'è, no? Ecco, allora vogliamo ringraziare il Signore che si è degnato di venire a abitare nei nostri cuori, desidera abitare nei nostri cuori. Ce lo dice, io e il Padre lo ameremo e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Allora dobbiamo ringraziare di questo dono straordinario, impensabile. Guardate che c'è un miliardo, non so quanti sono i musulmani nel mondo, che non credono che ci sia questa comunione con Dio diretta. Loro credono di essere in comunione con Dio quando mettono in pratica la legge, la Sharia, come gli ebrei. Loro stanno aspettando, appunto, che arrivi il Messia per mettere a posto le cose. Noi invece crediamo che il Messia è già venuto ed abita nei nostri cuori. E con la sua presenza, che non è una presenza consolatoria e non è neanche un abbellimento estetico, con la sua presenza può aiutarci a fare quello che a noi è impossibile. Questa è la speranza. Come quel paralitico dalla nascita non era mai stato capace di camminare, avendo incontrato la presenza di Dio attraverso Paolo, si è balzato in piedi. Un uomo paralizzato, storpio sin dalla nascita, non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo. Mentre Paolo parlava, fissandolo con lo sguardo, Paolo lo fissa e capisce che cosa? E questo è il mistero, no? Capisce che aveva la fede di essere salvato. Non è che la guarigione l'ha avuta così come la lotteria gli è capitato. Aveva la fede di essere salvato. Gli disse, alzati, ritto in piedi. Ma aveva la fede di essere salvato. E allora noi chiediamoci, ma noi abbiamo quella fede che aveva questo storpio? Abbiamo questa fede di essere salvati, che saremo liberati da qualsiasi nostro male, da qualsiasi nostra incapacità? Ci crediamo al 100% che Dio ci libererà? Vi lascio la domanda, a ognuno la risposta personale.